Amiche e amici dello Sfera del Frollato, benvenuti alla prima puntata della Season 2023 di Scusate il Disturbo. Siamo tornati sulla strada. Un ringraziamento come sempre dei Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mattia Righetti, Giorgio Purnotto, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù e Mauro Rizzotti. Ebbene sì, siamo tornati a viaggiare, un lungo viaggio, lungo che durerà più o meno 5 mesi, 6 mesi e che poi ci riporterà a una nuova stagione, scusate il disturbo, in modalità classica, ma sapete che noi non abbiamo intenzione di prenderci ferie, o almeno non sono previste da qua a breve, poi mai dire mai, e quindi eccoci con il ritorno dei nostri amati Rockets. Quanto gas la nostra sigla dell'off season. Siamo arrivati ufficialmente all'off season. Super Bowl è passato da ormai 10 giorni e quindi niente più football giocato. No, non vi preoccupate, non è vero, perché è già iniziata la XFL e noi la stiamo seguendo in maniera molto approfondita sul sito. Trovate pubblicate già il racconto di Week 1 di questa Lega, la presentazione delle nuove regole che verranno usate, a breve inizierà anche la USFL e nel prossimo weekend, quindi sabato e domenica che arrivano, iniziano i campionati senior di FIDAF con seconda e terza divisione, anzi CIF 9 per precisione, più avanti inizierà la prima divisione o IFL che dir si voglia e poi a giugno l'avventura dei Seamen nella European League of Football. Vabbè, ho tirato lungo per avere un po' più di sigla, secondo me meritava di tornare all'ascolto di questa bellissima sigla scelta dal nostro consulente musicale che noi retribuiamo in maniera molto molto remunerativa, giusto signor Rizzotto?
Assolutamente,
perché
assolutamente
è giusto che l'ingegno vada pagato. Perfetto, dai, allora facciamo una promessa ai nostri ascoltatori, siamo off season, dobbiamo rimanere nell'oretta, dai, quindi dobbiamo essere un po' più asciutti rispetto a quello che facciamo durante la stagione. E quindi dai, diamo subito inizio a questa puntata col primo argomento di discussione che sono i tantissimi movimenti che ci sono stati a livello di coordinator di attacco e di difesa. Eugenio Casadei ha scritto sul sito un esauriente articolo con la situazione squadra per squadra, dal quale si evince che appena 11 squadre su 32 hanno confermato l'intero terzetto head coach coordinator, offensive and defensive. A memoria, parlo per me, poi sarò smentito ovviamente a breve, non mi ricordo un movimento così esteso di nomi e posizioni. E mi piacerebbe sentire il vostro parere sulla giostra messa in piedi e che non si è ancora conclusa, perché ci sono alcune posizioni da completare, alcuni nomi ancora da scegliere. 5 head coach sono stati così cambiati a fine stagione, non contiamo quelli che sono subentrati durante la stagione, 5 a fine stagione e poi tutto questo balletto di coordinator. Dai, facciamo una bella tavola rotonda come siamo abituati per discutere di questo argomento. Poi ho portato su anche una domanda di Pasquale Parente molto, molto interessante, però prima iniziamo con tutti questi movimenti e cosa vogliono dire, perché vogliono dire anche dover ricostruire, dover cominciare se non da zero, poco ci manca, insomma, non è semplice.
Io mi aspettavo che cominciasse uno di quelli che non ha cambiato nulla, ma lo vedo zitto zitto, è in muto anche, tra l'altro. Stavolta sì, è in muto.
Ma perché ti faccio gli scherzoni, Riccardo? Allora, noi non abbiamo cambiato nulla e questa è una buona notizia. Prima, fino alla settimana scorsa, c'erano i Chiefs, che era la squadra che, come noi, non aveva cambiato nulla, ma soprattutto che da almeno 5 anni aveva la stessa abbinata head coach, offensive coordinator, defensive coordinator.
E
Ora
forse
sono
il
i
movimento
Bengals.
di Bielemi è una delle cose più interessanti che sono successe.
Sicuramente anche delle più sorprendenti per
Sì.
me,
Ah,
nel senso che
aggiungo, scusami
io.
Giorgio, aggiungo solo una cosa su Bielemi, una cosa che è passata un po' sotto traccia. Dico dire, ricordiamo che non è soltanto coordinator, ma anche assistant head
Assistente
coach.
del coach.
Ognuno la prenda come meglio crede questa cosa.
Sì, la cosa più drammatica è va a finire una franchigia che ha dei problemi societari non da ridere. Quindi a me quello spaventa, però è anche vero che del materiale ce n'è, e quindi veramente ha anche la possibilità di far vedere qualcosa di buono. Vediamo il quarterback, perché poi da lì si parte. Devo dire che i Bengals sono 5 anni che non cambiano, addirittura anche inserendo il coordinator degli special team. Secondo me questo è un vantaggio molto molto grande, perché vuol dire riniziare con i training camp dove tu aggiungi, non devi più star lì a rispiegare tutto, partire da capo. E anche i rookie hanno la fortuna di avere poi i vari mentori nei loro ruoli che possono aiutarli a capire meglio gli schemi. E questo secondo me fa tanto. È vero che Kansas City Chiefs, il ruolo di Andy Reid è tale che secondo me la può gestire meglio, però io penso davvero questo conti. Ho visto, ad esempio, secondo me i Niners sono una delle squadre che viene saccheggiata annualmente, e nonostante ovviamente abbia Shanahan bravissimo e tutto, però penso che anche per lui sia una scocciatura non da ridere. Un dato molto interessante è che quando si cambia head coach, indipendentemente che sia un rookie oppure un allenatore che aveva già avuto una possibilità da head coach e ne ha una seconda in un'altra squadra, comunque al suo primo anno in quella franchigia, si ha circa il 30% di possibilità di andare ai playoff, che secondo me non è pochissimo se andiamo a vedere. Quindi molte volte il cambiamento fa bene.
Sì, poi c'è da dire che anche tutte le situazioni che rimangono uguali non sempre rimangono uguali per scelta o per opportunità, tante volte rimangono uguali perché le persone non hanno altre offerte. I 49ers che hai portato come esempio, io credo che sarebbero ben contenti di non dover cambiare un defensive coordinator all'anno. Purtroppo però se continuano a prenderli bravi... È chiaro che prima o poi arrivano le offerte di lavoro e le opportunità che non si possono negare. Giusto per iniziare il giro di tavolo, io la butto là, lo dico io per primo, poi non so se qualcuno lo voleva dire, però io lo dico io. Io sono in questo momento in cui ci sono ancora tutta una serie di pedine che devono andare a posto, parecchie anche, e cose. Io sono sinceramente impressionato, nel senso che non me l'aspettavo, da che cosa è riuscito a portare a Carolina Frank Reich? Perché ha messo in piedi uno staff con due coordinatori, due capi coordinatori cosiddetti emergenti, Thomas Brown e Giro Rivera, non so se l'ho pronunciato giusto. Ci ha messo a fianco dei rinforzi di esperienza nei loro cose, perché ha portato Jim Caldwell e ha portato Don Capers. E per cui ha messo insieme quel mix di esperienza e di gioventù che secondo me è molto interessante. Poi è chiaro che dipende dai giocatori che riesce a mettere in campo. Però come tipo di mosse non mi aspettavo uno staff così, torno a dire, interessante ai Panthers al primo anno di Reich. Così, dai, lascio spazio. A nessuno.
Ma sì, così.
Lascio spazio alla timidezza.
No, io sono rimasto abbastanza colpito dal coaching staff assemblato dai Cardinals, che mi venga passato il termine, tra virgolette, composto da sconosciuti, perché per una franchigia così allo sbando, che ha bisogno di, secondo me, prima di tutto leadership e punti di riferimento seri, assumere un defensive coordinator 29enne, che ha letteralmente 2 anni in più di me e non mi sento maturo a sufficienza a fare il defensive coordinator, è sorprendente, soprattutto se si considera quanto un disastro sia quella difesa e quanto lavoro sia da fare e quanto anche l'età, secondo me, possa giocare a suo sfavore, perché in caso di fallimento punterebbero immediatamente il dito contro il fatto che sia 29enne/30enne e lo definirebbero troppo inesperto per una posizione così difficile. Però forse anche questo, per una franchigia che non ha assolutamente nulla da perdere, può anche essere l'atteggiamento giusto questo, perché che senso affidarsi al solito offensive coordinator, defensive coordinator che gira per tutta la Lega, che un anno è ai Chargers, l'anno dopo ai Texans, l'anno dopo ai Cardinals. Però è interessante anche vedere questi nuovi nomi entrare, perché adesso parliamo di Drew Petzing, l'offensive coordinator, e Nick Rallis, il defensive coordinator, come due quasi sconosciuti. Magari fra 5 anni saranno i Sean McVay della situazione. Immagino che nel 2013, quando ai Washington ai tempo Redskins c'era Shannon e McVay allenare i tight end, tutti si chiedessero chi fosse questo McVay. Perciò è sempre bello vedere questa
gira. Da qua a 5 anni sarà obbligatorio aver preso un caffè con Jonathan Gannon, mi stai dicendo?
Dopo vediamo, abbiamo una domanda riguardo il caffè e le tisane.
Sì, perché comunque Jonathan Gannon è stato defensive coordinator degli Eagles, la squadra del momento, perciò sì, la teoria del caffè secondo me risulterà ancora più valida per 5 anni.
Beh, Mattia, io sì, però McVay non era proprio, diciamo che sapevano chi fosse, perché il nonno era ben conosciuto, quindi non era proprio, non arrivava dal nulla, dai, mettiamola così. Io credo che se dovesse fallire, hai fatto un bel esempio, nel senso che è interessante quella situazione. Secondo me se dovesse fallire, però non credo che... Gli americani non sono quelli che... È un discorso tipicamente italiano quello di andare a criticare per l'età o perché è troppo giovane, inesperto. Secondo me da quel punto di vista lì non mi stupirei se semplicemente dicessero evidentemente non era all'altezza, non tanto per l'età, non credo che la prenderanno tanto in considerazione. Certo se ne muovono sempre molto, molto... Si muove sempre più gente nell'NFL di oggi, tant'è che basta fare una mezza stagione buona e se sei nella linea, nella filiera giusta, un posto migliore lo vai a trovare. La filiera giusta l'avete già citata voi, nel senso che quella dei 49ers e quella dei Rams sono due filiere che portano ad ottimi ingaggi. Le cose da vedere obiettivamente saranno tante anche l'anno prossimo, vediamo poi quali, perché poi ogni anno si parte sempre in questo periodo con grandi ambizioni, come è normale, giusto che sia. Dopo bisogna vedere cosa succede e cosa combinano tutti questi nuovi assemblaggi.
Ale, guardavo la lista adesso, ma proprio a casa tua, nella NFC Nord, non si è mosso quasi nessuno, cioè solo voi avete cambiato in difesa, ma se no per il resto sono tutti quanti ancora al loro posto.
Beh, sai, allora, i Bears hanno deciso di ricostruire tutto, hanno fatto tabula rasa l'anno scorso e quindi non potevano, cioè non avrebbe avuto senso mandar via tutti nonostante non sia stata la stagione con grandi risultati. I Lions hanno fatto bene, ma sappiamo bene che andare a pescare un coordinator dei Lions, insomma, non è, ripeto, non è dello stesso lignaggio dei Niners o dei Rams. Ecco, se invece vogliamo ben vedere, forse qualche cosina ci si poteva aspettare dai Packers. Ma lì hanno altri problemi al momento.
Uno.
Uno grosso.
Vi do un paio di curiosità. Dei coaching staff, quindi guardiamo tutto, il più vecchio è Tom Moore che ha 84 anni, che è l'offensive assistant dei Buccaneers. Che insomma, 84 anni avrà ancora voglia di star lì veramente tanto in cappello. Invece l'età media, allora se pigliamo l'età media degli head coach sono 48,6 anni e non era così differente nel 2010, perché era 49,4, quindi non ci facciamo condizionare da alcune scelte, nel senso che
Ma c'è Tom
nel...
Moore che alza la media.
No, 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 qui piglio solo gli head coach, lì era proprio
Ah, ok.
Tom Moore, mamma mia.
Cioè, Tom
No,
Moore
scusa.
era già anziano quando mi ricordo che lavorava con Peyton Manning ed era già.
Ma
Oh,
ragazzi,
ragazzi, 84.
se non ha pagato i contributi, deve far
Ah,
quello.
beh, certo. Io sì, non gli ha pagati i contributi.
È un esodato, hanno
È
detto,
un
quindi che
esodato. Che
tristezza.
tristezza. No, la cosa che mi ha un po' fatto effetto guardando suddivisi per range di età, nel 2010 praticamente la quasi totalità degli head coach avevano tra i 40 e i 60. Ce n'erano solo tre più giovani dei 40 anni e c'era solo Coughlin che ne aveva più di 60. Invece ora è veramente un mondo, perché ne abbiamo 10 che sono tra i 30 e i 40, 11 tra i 40 e i 50. 6 tra 50 e 60, 3 tra i 60 e 70 e 2 Belichick e Carroll che sono sopra i 70. Quindi diciamo che c'è molto più ventaglio e molta più varietà rispetto al passato. Sicuramente l'età è scesa, lì molto ha fatto sicuramente McVay, nel senso che essendo stato lui più giovane head coach di sempre. Nel senso è stato preso a 30 anni, quello ha influito su me tantissimo. E mediamente, se invece andiamo a prendere tutto il coaching staff, quindi tutti gli assistenti e tutto, l'età media scende un po', nel senso che non è più sui 50, ma in genere scende di almeno un paio d'anni.
Avete fatto un discorso molto, molto ampio su chi ha cambiato. Io volevo riprendere l'accenno di Mauro a chi invece diciamo, non cambia per voglia, ma perché gli sfilano via i coordinatori, in particolare i 49ers, perché ho sentito recentemente in un podcast quella che è a metà una teoria, a metà uno scoop da dentro su come i 49ers stanno, come dire, imparando ad approcciare, a gestire questa fuga di cervelli che ormai è una cosa che succede ogni anno. In difesa in particolare, perché in attacco c'è Shanahan e mediamente sei a posto. Stesso discorso per i Rams con McVay. In difesa invece i Niners stanno iniziando ad approcciare il loro posto di defensive coordinator un po' come fa Nick Saban al college per il suo offensive coordinator, perché ovviamente Saban è un coach difensivo e gli portano via il coordinatore offensivo una volta ogni 2 anni in media, e allora hanno iniziato a invertire il processo di selezione, perché solitamente tu intervisti, fai il colloquio a un candidato, gli dici tu cosa faresti, cioè tu cosa porteresti, qual è la tua difesa. Invece loro hanno iniziato a portare la gente e a dire ok, questa è la nostra difesa perché sono anni che la giochiamo e sono anni che i risultati sono eccellenti. Tu sei disposto a giocare la nostra roba più due o tre robe che ti porti tu e che se funzionano le teniamo? Se sì, allora siete i nostri, altrimenti passiamo oltre. Se ci pensate, più o meno questo discorso fila con quello che è successo con Fangio, perché Fangio poi è finito ai Dolphins, ma all'inizio sembravano in vantaggio i 49ers. Evidentemente Fangio, che gioca una difesa completamente diversa da quella che i 49ers hanno utilizzato negli ultimi anni, non era disposto a scendere a compromessi, mentre Steve Wilks, che poi è quello che hanno firmato, probabilmente ha detto ok, mi baso su quello che fate voi e ci aggiungo un paio di cose. E per chiudere il discorso, più o meno fila anche con quello che hanno fatto i Rams con Raheem Morris, ovvero hanno visto che la difesa di Brandon Staley funzionava, hanno preso Morris e detto la base rimane questa qui, tu non porti, diciamo, la tua ossatura, però se vuoi cambiare qualcosa la cambi, e ci hanno vinto un Super Bowl fondamentalmente con questo approccio. Anche Fortinari, se le cose stanno andando bene, non so se sia una scelta o una, cioè una scelta volontaria o obbligata, perché a un certo punto con questa cosa ci devi iniziare a fare i conti, però sembrava interessante aggiungere questa sfumatura di guardare questi cambi allenatore dal punto di vista di chi si vede sfidare quelli bravi.
Non so aggiungere lo suo onore, vostri onori, plurale. Niente. Quando siete così silenti, mamma mia, mi viene un brivido, mi viene.
Mi viene un
brivido. Ma sì, allora, dai, Alberto, visto che è un po' che non ti vediamo, ti devi recuperare il tempo perso. Ho portato su questa domanda di Pasquale Parenti, che riguarda Pasquale Parenti, che riguarda i coordinatori. Lui ci chiede quali sono i compiti che hanno i coordinatori offensivi o difensivi che non si occupano delle chiamate e devono lavorare sotto head coach molto presenti nel loro lato del campo di competenza. Un esempio, un offensive coordinator sotto McVay o un defensive coordinator sotto Belichick o Salé. Vai Alberto.
Allora, posto che non ci ho mai messo piede in una coaching room dell'NFL, però quello che sembra di capire è innanzitutto che queste dinamiche cambiano parecchio da franchigia a franchigia. Però se volessimo generalizzare un attimo, mi sento di dire che in realtà hanno un ruolo, questi coordinatori che non chiamano, hanno un ruolo meno preponderante, meno visibile, ma comunque importante, perché l'attacco non è solo chiamare i giochi, ma è anche molto altro. Questo molto altro può andare dal, mi viene da definirlo micromanagement, ovvero delle cose molto specifiche, ad esempio su questo terzo e cinque, in questa situazione di campo, come l'approcciamo e come alleniamo il modo in cui l'approcceremo durante la settimana, fino a cose più astratte, cioè ovvero a livello più generale mettere in pratica, implementare in settimana quelle che possono essere le indicazioni del capo allenatore, che è vero che magari chiama i giochi la domenica, ma in settimana ha mille altre cose da fare e non può avere quell'impronta, quella presenza così fissa per quanto riguarda i vari meeting con i vari position group e tutte quelle cose che comunque vanno fatte, e le fanno queste, secondo me, queste figure intermedie. Chiudo dicendo che ho sentito una difesa recentemente di Nathaniel Hackett che si basava su questo punto qui, nel senso che Hackett chiaramente non era in grado di fare quello che gli si chiedeva come head coach e neanche come play caller, però a quanto pare Green Bay era molto bravo a fare questa figura di tramite, sia a livello caratteriale sia per quelle che erano le sue competenze da allenatore, fare da tramite tra due persone molto intelligenti, molto brave nel loro lavoro, ma anche con caratteri un po' spigolosi e degli ego molto grossi, come Matt LaFleur e Aaron Rodgers. Quindi c'è anche forse questo lato più empatico, più umano, che si richiede a queste figure qua. Poi sarei curioso di sapere cosa ne dite voi, magari anche della vostra franchigia, perché questa è un'idea che mi sono fatto io dall'esterno su come possono funzionare queste dinamiche qui.
Nei Bengals è così sicuramente. Callahan, ad esempio, e secondo me questo è un altro aspetto molto importante, guarda le partite dall'alto, mentre Zach Taylor ovviamente è sulla sideline. Ovvio che dall'alto puoi vedere cose e comunicando con l'head coach, che in quel caso fa le chiamate, gli puoi dire, dare veramente un aiuto non piccolo, secondo me. Quindi questo è un altro aspetto a tener conto, e poi molto è anche il lavoro nel disegnare gli schemi, perché comunque è vero che non li chiamerai, però li disegni, nel caso dei Bengals, a quattro mani, e addirittura a volte sono a sei, perché in alcune condizioni di red zone hanno tirato dentro anche il coordinatore dei ricevitori. tutto aiuta sicuramente. Poi la cosa più importante è che caratterialmente vadano d'accordo e si intenda la meraviglia. Quella è la base di tutto.
Perfetto, grazie a tutti. Grazie a Pasquale per la domanda. Seguo 25 minuti, ho già finito un argomento. Che bella l'off season, ragazzi. Che bella. Allora, seconda domanda. Dice questa, secondo me prenderà un periodo più di tempo. Ci sono molti quarterback da rinnovare nella free agency che è iniziata oggi per quanto riguarda il tag, che dura il periodo per taggare, dura una decina di giorni, una settimana. La mia domanda che vi facciamo è: a che cifre arriveremo con questi rinnovi? Allora, io ho preso il guadagno annuo, quindi non il totale, quindi il guadagno annuo. E abbiamo, che comunque è un benchmark utile, Rodgers a 50, Wilson a 48, Murray e Watson a 46, Mahomes a 45. Tra i quarterback con contratto scaduto ci sono Geno Smith, 32 anni, Jimmy Garoppolo e Derek Carr, 31 anni, Daniel Jones, 25, Lamar Jackson, 26 anni. Due domande vi faccio per dare il via al dibattito. La prima è: che cifra vi aspettate per questi rinnovi? Adesso ovviamente varieranno, però in generale su che livello di decine ci muoveremo. E la seconda: se secondo voi si opterà per la strategia Mahomes un po' meno all'anno rispetto agli altri, ma per tanti anni, o per quella Rodgers, tanti ma in pochi anni? Ovviamente dipende anche dall'età, però sono comunque due filosofie diverse da mettere in campo. A voi la linea, vi ascolto per radio.
Poi c'è quella Cousin, tutti garantiti, la metti in quel posto.
E chi lo ammazza?
La società. No, a me ha colpito molto, devo dirvi la verità, le cifre che ho sentito chiedere da Daniel Jones, perché se quello è il parametro faccio fatica a quantificare qualsiasi, cioè non so se dove si potrà arrivare obiettivamente, perché se chiede 45 milioni l'anno Daniel Jones, io spero di aver letto male.
Quanto chiesto?
Di
essere...
45.
45.
Allora ho letto dollari canadesi.
Ho letto giusto?
No, hai letto giusto.
Se sono dollari canadesi siamo intorno ai 20-25 milioni di dollari americani.
Hai letto giusto, non so quanto sia vero, quanto siano voci, quanto siano cose messe, cifre messe in giro adatte, però hai letto giusto.
Mi sembra veramente la cifra, non lo so. Ripeto, se arriverà a chiamare quelle cifre Daniel Jones, allora il mercato subirà una variazione impressionante nei prossimi anni. Non so cosa possa chiedere Lamar Jackson a quel punto, per capirci. È complicato, secondo me, per una squadra oggi è davvero complicato gestire il mercato dei quarterback. Per come la vedo io, certe cifre le puoi pagare solo ai Burrow, ai Mahomes, ai Josh Allen e a pochissimi altri, perché altrimenti ti impicchi, come ha fatto una società che conosco bene, una franchigia che conosco bene, con giocatori che non valgono quei soldi, ma a cui sei costretto a darne tanti.
Cioè, scusale, tu mi stai dicendo che gli Hedgehogs hanno un QB da 45 milioni di euro l'anno?
Sì, 45, ma non è specificato cosa, però, okay, in quel caso.
Continua pure, scusa.
È chiaro che poi se paghi, se strapaghi, e anche con contratti medi non lunghi, quarterback mediocri, resti abbottonato, e il rischio è grosso, ma il rischio purtroppo lo corrono anche gli stessi Dallas Cowboys, che ne danno davvero tanti a Dak Prescott. Quanto possano chiamare i nomi che hai fatto, obiettivamente non lo so. Sono anche curioso di vedere a che cifre firmerà un Derek Carr, per intenderci, di cui si parla parecchio in questi giorni. È ovvio che molto dipende da dove vanno a finire, perché sono giocatori che, se firmano, per dire, un Garoppolo, se firma 3 anni in una squadra pronta, potrebbe anche tornare utile. È complicata, secondo me è davvero complicato, e questa sarà un'off-season molto importante per le stagioni a venire, per come la vedo io.
Sì, a tal proposito, credo che stiamo per assistere all'estinzione dei contratti alla Mahomes, perché 2 anni fa, quando è che ha firmato? del 2020 o 2021.
20.
Nel 2020 eravamo qua che sbrodolavamo per i 450 in 10 anni, 45 milioni all'anno, mezzo miliardo, 2 miliardi di vecchie lire, oh mio Dio, quello che era. Però adesso immagino che nei giri di 3 anni 45 milioni di mouse siano tipo un affare. Arriveremo a dire che stia giocando gratis, perché...
Scusa Mattia, permettimi solo un po' di... si può dire punta cazzismo a quest'ora di notte? Vabbè.
Puntalo,
sì,
puntalo.
Sì.
Si può dire. No, secondo me la variabile durata vale quanto la variabile milioni. Ci sei? Cioè, 45, dico 2 anni solo per fare un esempio, 45 per 2 anni hanno un valore, 45 per 4 anni o 5 anni ne hanno tutt'altro. Sono sempre 45, Mattia, scusa, non volevo... sempre 45 milioni sono. Ma per 2 anni è un discorso, per 4 per 5 lo cambia completamente. Però ritorno ad ascoltarvi per radio.
Sì, quello è vero, però quando fra 2 anni il... Dico Derek Carr, no, in quanto Derek Carr, ma è un giocatore come Derek Carr, per intendersi, un quarterback che ha quel valore lì, che sai cosa ti dà, firmerà un triennale da 150 milioni all'anno, di cui 120 garantiti. Strabuzzeremo gli occhi vedendo le cifre di Mahomes, che comunque Mahomes è Mahomes. E sinceramente posso capire la sicurezza economica e anche familiare che Mahomes può avere, dicendo, ho firmato per 10 anni qua, sono Patrick Mahomes, non mi tagliano sicuramente, non calerò sicuramente, salvo catastrofi, e questi soldi sono money in the bank, ci sono. Però ormai faccio veramente fatica a comprendere quale sia, se esista un metodo di giudizio per valutare un contratto di un quarterback al di fuori di un rapporto fra valore e prezzo, perché se effettivamente è vero che Daniel Jones ha chiesto 45 milioni rifiutandone 30/35, Non riesco più veramente a capire cosa stiamo parlando, perché poi cade il contratto di Daniel Jones all'interno del panorama attuale, in cui Mahomes prende 45, Josh Allen ne prende 40 rotti, Prescott 40. Magari la discriminante diventeranno i garantiti, perché c'è il precedente Watson, e come...
La discriminante sono i garantiti, cioè quello è l'unica parte sicura, cioè
sì, lo,
di qualsiasi
lo sto provando...
contratto. E infatti secondo me stiamo un po' trascurando tutti quanti il vero benchmark, che è il contratto di Deshaun Watson. Perché esatto. Poi possiamo discutere sulle condizioni, sul perché gliel'hanno fatto, sul perché, per cosa, ma questo non importa. Nel momento in cui un agente prende in mano la situazione del mercato, il benchmark è il contratto di Deshaun Watson. Mahomes, lasciamolo perdere. Cioè il contratto di Mahomes, la vera sostanza del contratto di Mahomes sono i 10 anni. Quello di Patrick Mahomes è stato un investimento sulla franchigia, che in questo momento non vedo replicabile nel panorama NFL attuale, tranne che in un caso nel quale secondo me potrebbe anche essere plausibile, adesso io so che lui inizierà a toccarsi, e questo caso chiaramente è Joe Burrow, che può avere tutti gli incentivi del mondo a voler restare a Cincinnati, perché è hometown kid, tutto quanto le cose del genere, però a Canisci un FS siamo professionisti, quindi i soldi devono uscire. Questo è l'unico caso in cui vedo replicabile in futuro un contratto tipo quello di Patrick Mahomes. Il vero benchmark è Deshaun Watson. Quello è il fantasma nella stanza con il quale i proprietari devono fare i conti. Perché concordo. Nel momento in cui si è spalancata una porta, e pareva che il cugino Kirk ne avesse spalancato una di cose, ecco, Watson ne ha spalancato una ancora più grande.
Beh, però secondo me c'è una differenza anche di talento tra i due, ovviamente.
No, no, certo. Ma c'è anche una differenza di importo, cioè voglio dire.
Sì, ma anche,
il contratto
anche
di Watson è irreale.
E anche i rischi che si porta dietro, insomma, l'investimento fatto. Quello che dico, allora sono d'accordo con Marco con Mauro sul benchmark, assolutamente, ma credo che abbia sfondato un altro portone Mattia, cioè il contratto di Mahomes tra 2-3 anni sarà veramente da considerare a ottimo prezzo per i Chiefs, e secondo me, se io fossi Mahomes, il mio agente ha fatto un pessimo lavoro, mi dispiace. Per me firmare per 10 anni un giocatore come Mahomes, che firma per 10 anni, nonostante potesse sembrare una cifra irreale, tutto quello che vogliamo, per me è un errore, obiettivamente è un errore. Perché devi firmare dei contratti di 3-4 anni e poi andare a ritrattare tra 3-4 anni, quando ripeto, parlo da agente di Mahomes o da Mahomes e non da società, perché la società ha fatto la cosa giusta e probabilmente anche Mahomes, per quello che ha detto Mauro, è soddisfatto perché resta lì e tutto il resto, le garanzie, quello che altro. Però guardando il lavoro che ha fatto la gente, per me la gente in quel caso ha sbagliato. Lì l'MVP andrebbe a quello di Deshaun Watson o a quello di Cousin prima, ma non alla gente di Mahomes per quel contratto, obiettivamente.
No, ma assolutamente, il contratto di Watson ha rovinato l'NFL tanto quanto i toscani hanno rovinato l'Italia, perché è finita. Io ci perdo il quarto, perché ci perdo Lamar Jackson per questo contratto, e il punto è che giustamente Lamar Jackson in quanto giocatore lascia perdere il contesto della franchigia disperata, voleva il quarterback a 25 anni, sono andati a prenderlo per convincerlo, l'hanno dato tutto garantito. Non gliene frega niente, giustamente, di questo. Lui vuole i soldi garantiti perché c'è un precedente, significa che si può fare, però penso che, e questo l'ho letto da più parti, che l'NFLPA, e non so se l'NFLPA, ma si sta tentando da parte dell'NFL di fare in modo che questo contratto rimanga un unicorno, un unicum chiaramente dettato dalle circostanze, perché qua non ne usciamo più. E per carità, questo è un problema mio che tifo Ravens, che ci perdo il quarterback, perché nel momento in cui Lamar Jackson vuole 250 milioni garantiti, ci sono i New York Jets di turno puntualmente disperati, pronti ad assecondare le sue richieste. Però diventa veramente anche difficile a questo punto trovare una terra di mezzo fra squadra, fra interesse della squadra e interesse del giocatore, che il giocatore chiaramente guarda il suo orticello, e lui quello ci rischia di rimettere la testa, i legamenti e quello che vuoi. La squadra vuole, il GM dal suo punto di vista vuole mettere in piedi una squadra sensata che sia sostenibile, possa competere per anni. Però questo contratto di Watson, secondo me, rappresenta un momento storico NFL tanto quanto il calcio di Norwood o qualsiasi altra azione, l'helmet catch o quello che volete, perché ha veramente marcato un prima e un dopo nella negoziazione dei contratti. E adesso, ripeto, affari miei, se sono finito in mezzo a sta storia perché il giocatore, il quarterback della squadra che tifo, è fatalità il primo nella linea a voler rinnovare. Sono estremamente curioso di vedere, a tal proposito, cosa faranno Bardo, Herbert, i nuovi quarterback pronti a rinnovare. Vorranno anche loro tutto garantito. Per esempio Bardo, nella posizione in cui è, potrebbe, secondo me, chiedere tutto garantito, un contratto simile a quello di Mahomes, e i Bengals sarebbero obbligati di lì sì.
Allora, ricordiamo che il cap negli ultimi 10 anni è passato da 123 a 224 milioni. Quindi questo per far capire il discorso giustizia e facciate.
No, tu lo fai per giustificare ancora la tua regola che è andata a quel paese.
Che disperazione! Mamma mia, abbiamo dovuto cambiare a mano su tutti gli schermi, tutti i laptop, esatto, su tutti i cose, 17% anziché 15%, tutti rigati sti schermi, un disastro, ragazzi. E allora, tutti i proprietari riguardo al contratto di Deshaun Watson sono imbestialiti con D. Aslam. Imbestialiti, veramente i Browns, secondo me, avranno
la fatta grossa,
avrà, secondo me, la pagheranno in termini di eventuali trade o robe del genere, perché se le segnano, giustamente anche. La vera gara, secondo me, è chi firma per primo. Perché oltre, esatto, oltre ai nomi che ci siamo detti, ovviamente c'è gente come Herbert, come Hurts, come Burrow, che rinnoveranno, io credo, ora Barro di sicuro.
Beh, tutta la classe del 2020 è
esatto,
linea,
poi magari
con una situazione particolare di Tua minata dai problemi di salute, ma tutta la classe del 2020 è in linea per
Hurts, se ne parla forte già adesso.
Anche Herbert, solo che ne parliamo poco, ma sicuramente anche con Herbert sono già iniziati dei discorsi.
Burrow hanno già detto che sarà la prima firma dei Bengals e cercano di chiudere il prima possibile.
Secondo me è molto probabile che Burrow sia il primo.
Anche secondo me, e secondo me hanno già stabilito tutto. Nel senso, devono solo ufficializzare, ma secondo me avevano già deciso prima che finisse la stagione. Chase aveva già dichiarato che, conoscendo Burrow, avrebbe rinunciato a un bel po' di soldi per mantenere certe armi. Vediamo, Io ci credo, però sono di parte, quello è evidente.
No, no, ma anche secondo
se
me
c'è uno che secondo me può rinunciare.
Burrow sarà il primo della classe della classe 2020 a firmare, e conviene anche agli altri, eh. Conviene innanzitutto a Herbert, che così vede fissata la barra, sapendo che lui a quella barra non ci può arrivare, non può chiedere gli stessi soldi di Burrow, però ha un riferimento concreto e per questo non gli conviene firmare prima. Conviene a Hurts, che ha già ottenuto dei risultati, per cui dei soldi li può chiedere. Per cui è nella convenienza di tutti che Joe sia il primo a
Barro 2020, giusto? Quindi lui 2020. È anche in, non è il suo caso, in 50 year option quest'anno.
Esatto.
Sì, no, sì.
Sì, 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 è in 50 year.
La fai al terzo, esatto.
Esatto, la fai al...
Già la realtà... non ha l'opzione del quinto.
È perché è stato scelto al centesimo giro.
Esatto. Però è un parametro, cioè voglio dire, gli Eagles non hanno questa carta da giocarsi. Vabbè,
no, infatti, no, no, ma voglio dire che esatto, anche quella è da tenere da conto. Scusate, è come da tenere da conto, poi vi faccio continuare perché è molto interessante. Il fatto che per quelli dei quarter che sono free agent, il tag quest'anno è a 32 milioni, ragazzi.
No, cioè, ma infatti, cioè, noi adesso stiamo
32 milioni, mamma mia.
Stiamo parlando di queste cose, parlando della classe del 2020, ma la classe del 2020, cioè, è tutta gente di un certo livello. Secondo me il discorso veramente interessante è quello che ha accennato Mattia. È quanti soldi riuscirà a portare a casa quest'anno un Derek Carr? Questo è un altro benchmark significativo per il mercato, perché fissa quella fascia di mezzo, medio, alta, che come Giorgio sa benissimo e come l'NBA insegna, poi è quella che rischia di far deflagrare tutto. Perché quanti soldi prende Mahomes, quanti soldi prende Burrow, quanti soldi prende Allen, va bene, ma capito, è come dire quanti soldi prende LeBron James.
Esatto.
Vai sulla fascia media e lì vediamo come si investono i soldi, perché i salary cap non sfondano per i big. Sfondano per quanto dai ai giocatori medi.
Io la cosa che mi fa molto effetto è che Burrow firmerà alla cifra che vuole lui, perché in maniera abbastanza gliel'ha già detto, nel senso Mike Brown ha detto noi quarterback li abbiamo sempre pagati tanto, ricordiamo che Carson Palmer era diventato il quarterback più pagato dell'NFL. Quindi,
era un bel giocatorino.
Sì, sì, però questo per dire, uno tirchio come Mike Brown, sui quarterback invece apre il portafogli.
Se non lo apre per chi gli riempie lo stadio, non
secondo il Taraschi, piccolo spoiler della newsletter che poi ne parleremo, è giusto.
Cosa?
Pagare il quarterback.
Ah, sì, sì, no, per carità. E sinceramente
pagare Burrow, preciso,
tenete no, conto... no, tu hai messo in piccolo anche sotto asterisco e anche il cugino Kirk.
Pagare il quarterback buono è sacrosanto.
C'è anche il problema del cash che gli devono dare al primo anno, il motivo per cui Bengals hanno venduto i nomi dello stadio, delle singole entrate allo stadio, perché dovevano far cassa. Questo un piccolo dettaglio. Parlando invece delle cifre, perché è giusto siccome anche farle, io sono convinto che Daniel Jones e Carr vanno tra i 35 e i 40.
Per quanto? Più o meno anche...
Ecco, bravo, bravo. Hai detto, secondo me non ci saranno contratti lunghi, l'unico che potrebbe averlo...
Carr ne ha 31 e Jones ne ha 25, sono due età abbastanza diverse.
Sì, però in ogni caso io non credo ci saranno contratti che supereranno i 4 anni... Massimo 5, con l'eccezione potenzialmente Burrow, Herbert e Hurts, nel senso che loro qualche sorpresa me l'aspetterei, anche se in realtà di questi l'unico che penso e firmerà un contratto potenzialmente lungo è Burrow, gli altri non ci credo più di tanto, per una questione Hurts di potenziali infortuni, Herbert per una questione di se il suo agente è furbo dice senti, qui non è detto e vinci, quindi... fermiamoci un po' prima così poi puoi scegliere.
Anche per una questione che mi si conceda, Herbert non ha ancora dimostrato granché.
Certo che se ne prende 40 Daniel Jones, ce ne sono 55 per Herbert, ragazzi.
Allora, ecco, quello che può far scendere, siccome è di circa 5 milioni, tutte queste cifre è il contratto di Burrow. Se Burrow firma, come penso io, 45 di media, e allora anche gli altri, insomma, io voglio vedere Daniel Jones come va a chiederne 45, cioè gli danno il giornale in testa a New York, dai, cioè, lo
The
appendono a
face
folte.
Nel senso del
like this.
palazzo, della sede direzionale
Sì,
del
ma dai, ora va
giornale.
bene tutto, ma veramente lo scotennano, dicono, fanno un annuncio pubblico e dicono: sapete che questo vuole 45 milioni, i tifosi lo fanno secco. E quindi quello è. I contratti che più mi incuriosiscono invece sono due un pochino sotto tra Lamar, secondo me è 50, tanto Mattia sta mettendo a parte i soldi.
Tutti garantiti.
No, 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 non ci sarà più tutto garantito. Questo ne sono convinto perché
Giorgio, Francesco sulla chat di Spreaker ci chiede: ma non gli conviene legare i contratti all'inflazione? Questo è utile come
scala mobile.
esatto, facciamo la scala mobile, potere
Io
d'acquisto.
volevo
Mamma.
legarli al 15%, ma me l'hanno fregato e quindi non si può più. Però no, quello di legarli a una percentuale del cap, secondo me, non sarebbe stupido. Cioè, io fossi un agente lo farei, sinceramente. Legherei il contratto e quota, però vabbè, lì stiamo parlando di cose
Fossi quello di Mahomes, subito.
fantascientifiche. Quelli Mahomes, sì. I due nomi che a me incuriosiscono molto è che lì veramente non so quanto possono chiedere, Mayfield, e l'altro, secondo me, è Geno Smith. Lì andiamo su cose che lascio a voi perché io non so.
Su Gino, una teoria. 35, 70 totali per 2 anni, di cui 55 garantiti. Credo che non possano realisticamente dargli più di un triennale, perché uno c'è il fattore random, per chi me lo garantisce posso fare un'altra stagione del genere. L'età, perché comunque a 32 anni, che ok, che per un quarterback per 32 anni è come per una ginnasta averne 10, però penso che Seattle non sia così stupida da scommettere e rischiare così tanto. Ovviamente devi ricompensarlo, e in un mondo in cui Daniel Jones chiede 45 milioni, 30 e passa per Geno Smith dopo la stagione che ha fatto, la bellissima storia, bla bla bla, per me ci stanno. Io vorrei sentire veramente la vostra, più che altro per supporto emotivo, su quanto e dove Lamar Jackson.
Infatti, Giorgio prima ha detto: Mattia sta mettendo via i soldi, ma magari li sto mettendo via io.
Sì,
Ma
sì, sì.
sto leggendo,
È vero.
sto
Ora mi rimuto.
leggendo, sto
Apro e chiudo.
leggendo.
Io sto
Oh no,
vedendo
che
più
chiudi?
che
Che chiudi? Apri, apri.
altro.
Tocca.
Più che altro sto vedendo tanti Photoshop, tanti
Troppi.
jersey swap di Lamar con la maglia dei Falcons. E voi mi insegnate che nel 2023 questo è il termometro della realtà di una trade, di una possibile trade, no? Quante foto di Lamar Jackson con la maglia di un'altra squadra ci sono?
E
Boh,
sta bene con quella maglia.
molto, molto, gli dona
Sì. Più
tantissimo.
del
Boh,
viola, se devo essere sincero.
no, tra l'altro, sul discorso di Lamar, un po' come per i Cowboys ai tempi con Dak, alla fine Ravens devono anche guardare un po' in faccia e c'entra il fatto che sono parzialmente causa dei loro stessi mali nel momento in cui hanno tirato così per la lunga le trattative per il rinnovo. E alla fine è un mercato che non fa altro che inflazionarsi anno su anno e quindi si è arrivato a un punto in cui ormai le cifre sono quelle per un quarterback come Lamar, se certe cifre non gliele dai tu, gliele può dare qualcun altro, posto che è un caso complicatissimo da prevedere, banalmente perché Lamar non ha un agente.
Esatto, è
E questa è
quello.
proprio la carta che rischia di far saltare il banco e rende molto più difficile leggerla perché solitamente una delle cose che fanno gli agenti è manipolare gli Adam Schefter di turno per far uscire determinate narrative. Questo Lamar non credo che lo possa fare senza un agente che agisca dietro le quinte e questo fa sì che per noi leggere quella situazione da fuori sia molto più difficile, quindi non invidio i tifosi dei Ravens anche per questo fatto qui, perché c'è da impazzire a stare dietro ai rumor in una situazione così poco convenzionale.
L'unica è ignorarli. Cioè, non, a sto
Vero.
punto, quando era? La settimana scorsa è uscito un rumor secondo il quale Lamar e i Ravens siano distanti di 100 milioni. E quando mi dici distanti 100 milioni, per me la trattativa è già saltata, perché non stiamo parlando di dettagli di un anno in più, di un bonus, 100 milioni di dollari. E purtroppo non c'è nessuno che possa farlo ragionare su tutto quello che stiamo dicendo noi, su questi meccanismi del mercato dei quarterback, perché tratta direttamente col front office, e immagino che frasi come "non possiamo darti tutti i garantiti perché bla bla bla" feriscano anche giocatori sotto un certo punto di vista, che la mediazione della gente serve anche a quello, a evitare certe conversazioni che ci sono veramente spiacevoli.
Però, sai, Mattia, scusa, sul discorso di come si gestisce lui, non vorrei che, almeno io non volevo far passare il messaggio che stia gestendo la situazione in modo stupido, se non fosse per il fatto che immagino ci sia ancora sua madre dietro tutto, e sua madre è stato un personaggio importante nella sua storia, perché ad esempio è quella che ha rifiutato di fargli fare dei misuramenti atletici alla Combine, e che ha rifiutato, quando Lamar si approcciava al draft, qualunque discorso sul cambio di posizione. Volevo solo specificare questo, perché se no sembra che veramente lui, come uno sprovveduto, che va a schiantarsi. Poi magari, anzi, sono abbastanza convinto che sarebbe meglio avere un agente, però scusi, ho interrotto, volevo puntualizzare questo punto qui.
No, no, è fondamentale quello che hai detto, perché assolutamente è una sprovveduta, anzi la sta gestendo pure con discreta classe, perché è difficile come situazione, veramente difficile, considerando tutto quello che ha fatto per i Ravens, perché qua poi si ragiona sempre che non ha vinto partite playoff, che ne ha vinto solo una, il Super Bowl, questo e quell'altro, però i Ravens per me sono sempre stati una squadra che vi se vinceva, vinceva grazie alla difesa, tranne le 4 partite di Flacco. Lamar ha ridato credibilità a un attacco che non ha mai avuto. Ha trasformato l'attacco dei Ravens in must-see TV, che veramente negli anni di Flacco l'attacco dei Ravens era preferivo essere torturato per ore dalla Magliana piuttosto che guardare i three and out di Flacco e continui da un po' su terze 13. Va anche tenuto presente questo.
Va bene, dai. Allora, prima di passare ad asse disturbo, che vabbè è lungo e dettagliato, vale un punto in scaletta, ho proprio sulla domanda di Dario Bollini. Lui ha fatto un po' l'analisi che abbiamo fatto noi per la discussione. Vabbè, la sua domanda è questa, dai, rispondimi tutto. Quale sarà secondo voi la direzione delle squadre NFL sul quarterback? Caccia al quarterback affidabile o scommessa del draft? Vai, o una o l'altra, secondo voi.
Dipende,
Scommessa.
dipende. Rifacciamo perché ci siamo sovrapposti. Io ho detto dipende, Giorgio ha detto.
Scommessa.
Ecco, adesso si è capito.
Più riscommessa, cioè io scommetterei almeno una volta ogni anno, visto che poi devi trovarlo, quindi ci vuole un po'.
Commettiamoci tutti, gli altri non favellano. Vabbè, io tiro dritto, sapete che sono.
Io dico scommessa anche perché le solide realtà le trovi in free agency. Eh
Costano troppo anche, Alberto.
sì. Però sai, intendo un Jacoby Brissett, se proprio vuoi qualcosa di solido, insipido ma solido, lo puoi
Insipido ma
trovare. È un
solido,
feticcio
no,
però.
insipido ma solido la prossima rubrica della newsletter. Non so per cosa,
È un
ma
bel brand, è
insipido
un
ma
bel
solido
brand,
è
insipido ma solido.
bellissimo.
No, poi le scommesse di oggi sui quarterback sono dimostrate meno rischiose magari di 5-10 anni fa, quindi sono anch'io partito dalla scommessa.
Io motivo il mio dipende, cioè dipende dalla situazione. Nella situazione di quest'anno, cioè tanto per fare nomi e cognomi, c'è una squadra che secondo me non è in condizione di andare a scommettere al draft, sono i New York Jets. I New York Jets devono trovare un usato sicuro sul mercato, che si chiami Aaron Rodgers, che si chiami Derek Carr, che si chiami Jimmy Garoppolo, che si chiami chiunque vogliono. I Jets non sono nelle condizioni di andare un'altra volta a prendere un altro Zach Wilson al draft, o un altro Mark Sanchez, o un altro, aggiungete qualsiasi nome volete, scelto dai Jets negli ultimi 20 anni, con l'esclusione di Chad Pennington. I Jets no, non sono in questa situazione. sono in questa situazione gli Indianapolis Colts, che l'hanno già detto, hanno preso uno staff giovane, hanno già detto, e secondo me i Colts saranno quelli che impacchetteranno tutto il cucuzzaro per prendere la prima scelta dei Chicago Bears. Dipende dalla situazione in cui sei. I Panthers in questo momento sono nella situazione di scegliere la draft. I Texans lo faranno sicuramente, tanto per citare le squadre che ha detto Dario, i Texans lo faranno sicuramente perché sono lì e quindi qualcuno pigliano. Sui Raiders, i Raiders sono una bella domanda.
Io ho altro spoiler, però, nel senso, direttore, qua ci stanno spoilerando tutta la newsletter. No, nel senso che il mio ragionamento, io ho fatto ovviamente un ragionamento più in generale, per quello ho detto scommessa e la ribadisco, nel senso che secondo me per trovare quello buono devi scommettere spesso e volentieri, perché è talmente difficile trovarlo che proprio credo molto in questa cosa di dover ripetere i tentativi. È chiaro che i Jets probabilmente devono affidarsi a un usato sicuro, almeno per il breve periodo, ma poi fossi loro continuerei a scommettere, a cercarlo quello che poi ti viene buono per il lungo periodo. Io salvo Mark Sanchez, Mauro, perché comunque almeno si è fatto due, un po' di playoff se li è fatti. Quindi quel
sì, si è fatto anche un highlight che resta nella memoria.
Lo so, però se non sbaglio ha fatto due championship, non vorrei dire una fesseria, ma mi sa che ha fatto più di quel che si pensa quel povero Cristo, e più il bat fumble, indimenticabile.
E comunque io sono il primo a essere d'accordo con la teoria uno all'anno. Un quarterback all'anno lo devi scegliere. Se poi ti va bene, becchi il mister irrilevante e ci fai i playoff. Ma uno all'anno lo devi scegliere.
Mark Sanchez, che tempi.
Ho un solo championship, però, mi sa.
Ma fa niente, uno glielo diamo io per simpatia.
Sì, l'anno con Rex Ryan.
Rex Ryan ha fatto un championship.
Ah sì, eh.
Dai, the coach, va bene, dai.
Non era mica una brutta squadra questa.
No, assolutamente. Dai, vediamo che siamo arrivati comunque allora con Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, prima domanda, elaborata con tanto di immagine che spiega il grafico. Stack Turku, dai dati relativi alla percentuale di vittorie sconfitte del 2022, sembrerebbe che nel 2023 l'abbassamento dell'età degli head coach porterà ad un miglioramento della percentuale di vittorie sconfitte delle relative squadre. È un trend reale, o meglio, esistono studi in tal senso che confermino o smentiscano la validità di questa tesi? E chi siamo noi per non chiederlo alla Pronotto Analytics?
Allora, di sicuro l'età media di head coach in NFL si è abbassata, quello è chiaro. Da 50,2 anni del 2010 siamo arrivati a 48,6 nel 2023. Come dicevo prima, è una copycat league, per cui tirato fuori McVay, che era il più giovane, tutti hanno iniziato a dire ma tentiamo anche noi, il gioco sta cambiando, verissimo, si sta puntando più ad esempio sui passaggi, quindi dobbiamo essere adeguarci e proviamo a svecchiare il settore. Sul fatto che vinca l'head coach rookie alla prima esperienza oppure un head coach invece preso in una seconda fase, quindi mediamente con un'età verosimilmente più alta, come dicevo prima, non è così, perché hanno una percentuale pressoché identica, addirittura è migliore quella degli head coach di ritorno, mettiamola così, e vanno ai playoff con una percentuale del 31%, quindi non bassissima. L'altra cosa, dobbiamo tenere conto però che i campioni sono molto diversi, perché su 100 head coach che dal 2008 a oggi sono stati cambiati a inizio stagione, quindi non ho considerato quelli in corso, praticamente 68 erano dei rookie assoluti, e quindi fa capire come si cerchi proprio la novità, quindi quello falsa molto i dati. Non possiamo guardare semplicemente il numero di vittorie, perché lo devi anche paragonare al campione che sta esaminando. poi come l'aveva impostato Steck, che era diviso per fascia di età a seconda della decade, diventava un lavoraccio infinito, era finita la mia pausa pranzo, quindi Steck, se va bene lo vediamo poi in off season, ma non ti assicuro niente.
Perfetto, grazie Giorgio. Adesso
posso inserirmi velocissimamente?
Certo, chiunque può inserirsi, io do la parola magari a uno, poi voi inseritevi.
No, ma per rendere giustizia al buon Mark, perché la mia memoria fa sempre schifo, stavolta ci aveva visto giusto, è arrivato al championship il dottor Sanchez nei primi due anni di carriera. A pensarci oggi sembra incredibile.
Quando è che si è ritirato?
Quando si è ritirato? No, la domanda questa mi coglie impreparatissimo.
Due anni fa, quindi fra tre lo troviamo in giacca.
No, nel 2018.
18-5-23, aia, quest'anno non l'ho visto, aia. Aia, va bene, dai, andiamo avanti con la domanda di Francesco Carollo. Volevo chiedervi chi è secondo voi il miglior kicker nella storia NFL, e noi non potevamo non farti rispondere da Massimo Foglio.
Questa domanda ha due possibilità di risposta, una rapida ma sicuramente non precisa e l'altra un po' più articolata e sicuramente più accurata anche nella risposta. Allora, risposta rapida, breve, è Justin Tucker, ma semplicemente perché Justin Tucker è quello che ha i numeri migliori di tutti in carriera. Peccato però che i numeri non siano tutto. Uno può avere i migliori numeri ma non essere risultato il più bravo, il più vincente o quello che volete voi. E tra l'altro il più bravo e il più vincente non sempre coincidono. Quindi passiamo alla risposta più articolata e più precisa. Cominciamo a premettere una cosa: il GOAT non esiste. Il GOAT è una invenzione della stampa, degli addetti ai lavori, per creare un po' di hype intorno a giocatori o personaggi più o meno da esaltare ed elogiare. Intendiamoci, non che questi personaggi non meritino degli elogi, però semplicemente il GOAT, cioè il greatest of all time, non esiste. A me piace più parlare del greatest of his time, cioè il GOAT. A questo punto, anche per quanto riguarda la domanda che ci è stata posta, cioè sul miglior kicker di tutti i tempi, io preferirei parlare del miglior kicker di alcune epoche, della propria epoca, perché il football di oggi è molto diverso dal football di 20 anni fa, che a sua volta è molto diverso da quello di 20 anni prima, e via andando. Quindi è assolutamente un esercizio inutile cercare di comparare giocatori che giocavano sport sostanzialmente diversi, con delle regole diverse, con delle possibilità diverse. Allora, per rispondere a questa domanda, io ho deciso di suddividere i kicker in 5 categorie. Allora, i più recenti, quindi quelli dagli anni 2000 in poi, gli ultimi 20 anni, sicuramente abbiamo Justin Tucker dei Baltimore Ravens, sicuramente abbiamo Adam Vinatieri dei New England Patriots, e se mettiamo Adam Vinatieri non possiamo non mettere Stephen Gostkowski, sempre di New England, perché è quello che ha comunque battuto i record di Gostkowski, Vinatieri a New England. Quindi questi tre secondo me sono i migliori degli anni 2000. Poi ci sono quelli fra gli anni 80 e gli anni 2000, e così facciamo tutti quelli che ho visto giocare. Tra questa categoria, quindi 80-90, non può mancare Morten Andersen, New Orleans, non può mancare Mark Mosley, allora Washington Redskins, l'unico kicker ad avere vinto un MVP della NFL, e a completare il terzetto c'è Gary Anderson di Pittsburgh. Andando a quelli che non ho visto giocare e riducendo un po' le annate, per gli anni 70 sicuramente il più grande di tutti è stato Jan Stenerud, primo kicker, kicker solo kicker, vedremo poi perché, a entrare nella Hall of Fame. Jan Stenerud negli anni 70 a Kansas City. Nel paio di decade precedente, cioè anni 50, anni 60, il più grande di tutti è stato George Blanda. Però qui cominciamo anche a vedere una differenza. Perché prima ho detto che Stenerud è stato il primo kicker a entrare nell'Hall of Fame? Perché George Blend c'era già entrato, ma lui era un quarterback, kicker e anche linebacker, perché negli anni 50 e 60 si facevano ancora i doppi ruoli. George Blend di Oakland Raiders principalmente. Andando ancora più indietro, anni 40, anni 50, non possiamo non citare Lou Groza, che fu un offensive tackle dei Cleveland Browns, che calciava anche e fu quello che definì il ruolo di kicker, che prima di lui era un po' lasciato così al caso, chi se la sentiva che calciava, non c'era, cioè, o meglio, c'erano i kicker, ma lui fu quello che definì per primo il ruolo di kicker, anche se all'epoca erano ancora doppi ruoli. Scusate la lunghezza, spero di essere stato abbastanza esaustivo e ricordatevi, il GOAT non esiste.
Grazie Massimo, io sai che concordo con te che il GOAT non esiste, mi piace Greater of His Time, bella bella bella. Poi Giuseppe Votta, abbiamo concesso due domande, Giuseppe ne hai fatte tante, altre due troverai la risposta in una nuova rubrica della newsletter. Giuseppe ci chiede, non giudicate troppo penalizzante la durata addirittura quadriennale dei contratti da rookie in uno sport così usurante, tant'è che la durata media della carriera agonistica risulta inferiore ai 4 anni? Non mi sembra ad esempio che le regole siano applicate in NBA. Faccio solo una precisazione per Giuseppe, in NBA i giocatori scelti al primo giro hanno un contratto da 4 anni, gli altri invece ad minchiam, come capita capita. A voi la risposta.
Non ho capito, penalizzante per chi? Cioè, se lui, cioè la domanda è che 4 anni siano troppi o che siano troppo pochi?
Secondo me che siano troppi, nel senso che non ti permettono di muoverti e magari monetizzare.
No, secondo me no.
Altre risposte?
In realtà quella regola nasce per evitare che esplodano i contratti dei rookie, nel senso che i 4 anni di contratto sono per non andare a contrattare e a creare delle situazioni complicate da gestire per le varie franchigie una volta che ti siedi al tavolo, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio. Mm-hmm. E quindi per evitare che uno che arriva nella Lega, appena arrivato nella Lega, prenda delle milionate che chi invece ci gioca già magari non riesce a prendere, e che poi magari la squadra si trovi imbottonata perché non rende quanto dovrebbe rendere, si è scelto appunto di fare questi contratti più l'opzione per il quinto per quelli scelti al primo giro. Sì, forse può anche darsi, però sinceramente mi sembra un buon compromesso. È chiaro che la NFL tutela in primo luogo se stessa, quello mi sembra evidente, ma è normale che sia così.
L'NBA poi è diversa perché il contratto minimo è 1 milione, quello NFL è più basso, ora 1 milione a certe condizioni perché in funzione della durata del contratto e quant'altro, e poi sono molto di meno, quella fa la vera differenza. Qui stiamo parlando di 7 giri più gli undrafted contro i 2 giri, che poi vediamo quanti di quelli fanno veramente il roster in NBA. E proprio, siccome su questo non sono due leghe paragonabili, starei quindi, siccome tutto sommato va bene quello che prendono, la vera discussione è quanto dargli di garantito. Secondo me sui contratti bassi bisognerebbe lavorare, e secondo me dovrebbero avere più garantito.
Ok, seconda invece domanda di Giuseppe, rispondo io. Nei contratti dei giocatori sono previsti bonus al raggiungimento di determinati risultati e prestazioni? Anche i bonus rientrano nel salary cap complessivo? Sì, rientrano, fanno parte comunque del cap, quindi devi far conto anche con quelli, quindi tenerli presenti. Cristian Polinelli, ritorno a quando ci dicevamo all'inizio trasmissione, dopo il caffè con McVay, il tè con Shanahan e la birretta con Sirianni, il prossimo anno con chi si deve bere qualcosa per diventare head coach?
Non abbiamo risposto prima, cioè Jonathan Gannon è il nuovo Re Mida dell'NFL, adesso qualsiasi cosa toccherà diventerà oro.
Un margarita con Jonathan Gannon.
Un margarita con Jonathan Gannon.
Per me Christian era più interessato alla bibita che non all'allenatore, sai? Quindi margarita visto anche, ma Gannon per caso ha preso in affitto la casa che voi sappiate quella bellissima casa
quella col camino
no, non l'ha presa quella, no,
ma bisogna sentire, dovrebbe essere ancora in Thailandia
ma siccome non ha preso il biglietto di ritorno, usa questa intanto, poi vediamo. Va bene, domanda di Fabio Mazzoli: pensate che in futuro la NFL possa mettere la regola che negli ultimi due minuti il cronometro si fermi ogni azione? Sicuramente meno meritocratica, ma darebbe più spettacolo. Guarda Fabio, poi ti rispondono gli altri, ma a me l'off season così mi eccita di più, sono più partecipe. Guarda, già questi stanno combattendo per stare nelle tre ore e cinque. Fermare il tempo di azione negli ultimi due minuti, secondo me scolliniamo tranquillamente le 3 ore e mezza. 3 ore e 20.
Finiamo sul modello NBA che è l'ultimo minuto di partita tra tiri liberi e tutti quanti, non si sa mai come finisce. Oh. Ma a parte questo, e a parte l'ovvia constatazione che la NFL modifica le regole come più le pare e più le aggrada sulla base delle convinzioni del momento e di quello che va di moda, no, io non me l'augurerei una cosa del genere. Darebbe più spettacolo, ma anche no, cioè non è mica vero che darebbe più spettacolo. Meno meritocratico, boh, parliamone. Però secondo me va contro lo spirito del gioco. Cioè se il gioco prevede che certe azioni facciano fermare il cronometro e certe altre no, perché distinguere un particolare periodo della gara rispetto ad un altro? Cioè non mi piace granché come idea, ma stasera sono un po' bastian contrario, cioè,
però anche i time out a quel punto perdono anche molto di significato, tra le altre cose.
Meglio così te li giochi in challenge prima, eh? Che astuto che sono.
Bisognerebbe che uno che vince il challenge vince anche un time out da reinvestire in una challenge successiva.
Esatto.
Queste sono idee da XFL.
In eterno, vai avanti in eterno. E se non le usi a fine partita li cumuli per quella dopo.
Sì, ma
e tu arrivi a giocare la 12ª giornata con 12 challenge
e puoi fermare il cronometro quanto bellissimo, vuoi. Allora sì, 4 ore e mezzo di partita.
Bellissimo. Madonna, noi siamo oltre.
Noi riempiamo i palinsesti così, a challenge.
Esatto. Alberto, abbiamo ottenuto da parte una domanda di Marco Grimaldi 3 settimane fa. Con l'ingaggio di Ryan Nielsen.
Abbiamo tenuto per te.
Sì, esatto, con l'ingaggio di Ryan Nielsen non si butta via niente qui. Con l'ingaggio di Ryan Nielsen come defensive coordinator da parte dei Falcons, che tipo di difesa ci si deve aspettare per il prossimo anno? Quali saranno le caratteristiche di questa difesa? Avreste ingaggiato qualcun altro tra quelli disponibili?
Beh, per prima cosa, complimenti a Scusa del Disturbo che si conferma un podcast responsabile e attento ai temi dell'ambiente, non sprecando le domande ma conservandole, riutilizzandole. Mi sento di fare un plauso al direttore. Detto questo, cambia tanto, con un nome che, te lo dico subito, non era quello che magari mi stimolava un po' di più, ma se penso al tipo di difesa che c'è dietro il nome, a me la difesa di Saints è sempre piaciuta tanto, e quindi spero che questo Ryan Nielsen mi porti quel tipo di difesa lì. Che tipo di difesa è? È molto diversa da quella di Dean Pease, che hanno provato a installare negli ultimi 2 anni con risultati pessimi, più dovuti alla scarsezza dei giocatori che ai problemi del coaching staff. Ti do 2-3 proprio titoletti, paragrafetti, cose da tenere a mente. Fronte a 4, mentre prima era un fronte a 5. Fronte a 4 di defensive lineman molto pesanti, pensa a quanto sono grossi i defensive lineman dei Saints. Perché devono essere grossi? Perché i Saints difendono molto bene le corse, ma lo fanno con una box leggera. Quindi fronte a 4, 2 safety profonde, belle coperture. Vediamo tante belle idee, vediamo se poi il coaching staff, che tra l'altro è anche quello di provenienza Saints, riuscirà a dare i giocatori giusti, a completare, a colmare i buchi a roster per far sì che queste belle idee poi in pratica propongano qualcosa di guardabile la domenica.
Perfetto, grazie Alberto. Abbiamo chiuso con le domande. Quindi, appuntamenti futuri, già online col Bueno con la season review dei Miami Dolphins, la trovate su Adult Magazine o su The Cutting Edge, dove siete più comodi, oppure sul vostro aggregatore di podcast preferiti. Siamo su tutti. Credo che siamo anche su Audible di Amazon, credo di sì, di aver fatto il modulo anche per quello. Quindi si è dappertutto. Giovedì puntata di scusate il college football e puntata di The Snap dedicata a Greg Olsen, ex tight end, adesso commentatore Fox. Giovedì in serata, come tradizione, esce il numero 14 della newsletter con due grandi sorprese, perché insieme agli articoli in esclusiva che potete leggere solo sulla newsletter di Giorgio, Alessio, Andrea e Massimo, scendiamo in campo io e il Taraschi, ci esponiamo assolutamente, quindi newsletter arricchita con contributi in più per renderla così più piacevole, più leggibile. Se siete iscritti, bene, bravi, ditelo in giro, convincete gli amici a abbonarvi, che tanto è tutto gratuito, oppure addolmagazine.substack.com, o trovate il link sul sito per iscrivervi alla newsletter. Fatelo, perché ne vale assolutamente la pena. Chiudiamo questa prima puntata dell'off season.
Ma scusi direttore, ma giovedì scusate il pronostico?
Che coltellata che mi hai tirato, mamma, questo mi ha fatto male.
Ci siamo anche noi, ci siamo anche noi, direttore.
Dillo, che io voi il Valhalla non so mai cosa dire, ci siamo, cosa non dire.
Ci siamo questa settimana con un'intervista esclusiva da Dan Tiller.
Vedi, vale, quindi, vale anche per The Bootleg, Alberto, che io qua voi siete l'inno della variabilità per colpa di Sortino.
Un fiume carsico, appaiono e scompaiono.
Per colpa ci di sono quegli otto ore di fuso orario che complicano un po' il tutto. No, comunque questa settimana non ci sentiamo, chiudiamo la stagione tra un paio di settimane. Per ora avere tempo di ascoltare gli altri podcast, gli altri bellissimi podcast che il direttore ha menzionato.
Ok, quindi perfetto.
Tranne scusate il pronostico perché non c'è.
No, che coltate anche te, madonna. Mamma mia, vabbè. Allora, quindi un ringraziamento a Mattia, Giorgio, Alessandro, Alberto e Mauro per avermi fatto compagnia. Da Giovanni Ganci è tutto e ci sentiamo settimana prossima. Non so dove saremo perché noi siamo on the road. Mauro.
Scusa, avevo il muto.
Io direi che ce la facciamo facile, così chiudiamo in un'ora e venti. Io ho promesso di fare 45 minuti. Direi.
Ma no, ho promesso di fare 45
minuti. Un'ora e 17, anzi 18. Facciamo un facile, facile hashtag disturbo on the road e ce ne andiamo a dormire. Che dici?
Again.
Disturbo on the road again. Perfetto. Ciao a tutti. I'm on the road again. You know the first time I traveled out in the rain.